I Mille Passi. Le storie di Morgana, di origine italiana, ma cittadina del mondo per scelta. Scritto, diretto e interpretato da Alice Bettoni. Martedì alle 14, I Mille Passi.
Capitolo 1. Fotografie. 12 agosto 2018. Giardino incantato. Il ricordo più antico che ho è di una domenica mattina. Faceva caldo, un caldo afoso che non conoscevo. Dalle finestre entrava un mezzo sole che illuminava un tavolo di legno pieno di farina e di orecchiette che una nonna stava velocemente creando con la punta delle sue dita e spiegando in una lingua quasi sconosciuta come e dove mettere il peso della mano per dare alla massa della pasta una forma di orecchia. Ma mentre lei parlava e la stanza si riempiva di farina a fiotti illuminati a righe orizzontali dai raggi del sole, io mi distraevo con l'immagine della tartaruga di terra che avevo visto salendo le scale proprio nel giardino sotto la finestra. Ero rimasta a guardarla nei suoi gesti lenti e sapienti, ma per un tempo troppo breve. Mi avevano promesso però che le avrei potuto dare dell'insalata subito dopo pranzo. Eravamo in vacanza dai parenti del sud Italia, proprio quelli che durante le cene borghesi che si organizzavano negli anni nella mia famiglia venivano descritti come i terroni, quelli che non hanno mai voglia di lavorare, dei quali non fidarsi perché in fondo godono troppo della vita per essere anche delle persone per bene. Però quell'anno i miei genitori avevano deciso di andare in vacanza proprio dai parenti acquisiti, a conoscere quella famiglia del profondo e sconosciuto sud, del quale arrivavano solo le leggende portate dalla televisione e dalle campagne di odio razziale che costantemente trovano e trovavano terreno fertile nel nord-est industrializzato dove sono nata. Tra le vecchie diapositive, sbiadite e mangiate dall'umidità, ho ritrovato le immagini di noi, quell'anno, in quella casa al mare, con il tetto in lamiera. Una casa che aveva gli interruttori della luce fatti con i tappi del dentifricio, come ricorda spesso mio padre. Nella foto c'è mia madre, con i capelli biondi e leggermente accottonati, con quello sguardo che aveva sempre, da Madonna triste con gli occhi d'acqua. Accanto a lei mia zia, con una scopa in mano, che guarda con sorpresa. Indossa una vestaglia di seta rosa con stampati dei piccoli girasoli geometrici. I suoi riccioli neri sono spettinati e la bocca semiaperta in un ghigno, come stesse provando a dire qualcosa. Io guardo fisso l'obiettivo. Sono piccola e panciuta. Ho 3 anni. Ho sempre sognato di vivere al mare, non dover pensare a come vestirmi perché tanto fa sempre caldo, magari camminare scalza dimenticando le ciabatte sulla spiaggia ogni volta. Ho seguito le regole che la società mi ha imposte, studiare per avere un pezzo di carta in mano che dice che sono laureata, cercare lavoro, cercare casa, cercare un marito per tutta la vita. Ma con il passare degli anni e compiendo i piccoli successi che il sistema mi imponeva, ho capito che questo gioco non mi piace. Possedevo una casa, un'auto sicura e spaziosa, abbastanza soldi per andare al supermercato e non pensare a quanto spendere, ma solo a comprare. Un lavoro sicuro, il rispetto della famiglia, degli amici e anche dei vicini di casa. Un quasi marito che pensavo di amare, ma che era solo lo specchio delle catene che ancora non avevo sentito tintinnare, fino a quando non ho deciso di muovermi. Che poi i ricordi di quegli anni sono offuscati dal senso di colpa, nei meandri delle cartelle che si nascondono nelle memorie digitali degli hard disk, che sono ormai un'estensione della nostra memoria, appaiono le immagini del tempo del mio fidanzamento. Ero giovane, con quella faccia da Madonna innocente che ho preso da mia madre, alcuni chili di troppo che raccontano l'abbondanza del tempo, e lo sguardo della bisnonna paterna, di quando osservava assorta la neve cadere sul piano infinito attorno alla casa, nelle lunghe sere silenziose in montagna. Ero giovane e potevo fare qualsiasi cosa. Con la passione per la vita e quella curiosità tipica di coloro che sono appena diventati adulti. Eppure ho tessuto le mie catene per anni, accettando il gioco del ricatto nelle relazioni umane, accettando i compromessi che nascono in una relazione di coppia, con l'idea fissa nella mente che io lo avrei potuto salvare, quell'uomo, l'uomo della mia vita. You know that. Facendo in fondo quello che il concetto di amore romantico mi aveva insegnato dai tempi delle principesse di Disney, come anche dall'educazione e dall'esempio delle donne della mia famiglia. Resistere. Resistere ai colpi della fortuna, alle regole che ci impone il bon ton, all'immagine che dobbiamo dare di noi come donne. Resistere ai primi litigi per gelosia. Resistere ai primi urli di quando la nostra dolce metà ci dice che siamo delle persone inutili, che non sappiamo fare nulla e che soprattutto è colpa nostra se lui ha rotto il vetro della porta di casa. E che dobbiamo essergli grate, perché la violenza non la rivolge contro di noi. E poi si è fatto anche male alla mano, poverino. Resistere. Vittime volontarie di un abuso psicologico domestico e nascosto. Perché la gente non lo deve sapere, sennò poi chissà che cosa dicono. Ecco come ho tessuto una ampia rete di catene nel corso degli anni, senza rendermene conto, senza ascoltare i consigli degli amici che vedevano tutto, ma che io non sentivo. La gioventù se n'è andata nella nebbia di una vita fatta di lacrime nascoste, bugie a me stessa e al mondo intero. Fingendo che andava tutto bene, anni oscuri, nei quali una voce, la piccola coscienza di Morgana, ha continuato a parlare, dicendomi che non era colpa mia e che la fiammella era ancora accesa. E poi, un giorno d'estate, con la luna piena che faceva brillare le montagne meravigliose tutto attorno, e non è stato il vetro della porta di casa, ma la mia faccia a rompersi. Quella notte ho capito. Ho visto le stelle, come nei fumetti, quando ricevono un pugno sul naso. Ho capito che quello sarebbe stato il trattamento che avrei ricevuto da quel giorno e fino a che morte non ci separi. Ho deciso che avevo passato già troppo tempo come vittima volontaria in una relazione tossica e che resistere non era più un'opzione possibile. Ho rotto le prime catene, quelle che mi avevano trattenuto tra le montagne per troppo tempo. Ho guardato il mio diavolo negli occhi e gli ho detto che non mi faceva più paura. Gli ho fatto le valigie, non nonostante tutte le sue preghiere e i suoi giuramenti sul fatto che sarebbe cambiato e che non succederà mai più. Poi ho messo le mie cose in uno zaino e sono partito, con la benedizione della mia finalmente ritrovata famiglia. C'è una fotografia di quel momento, sulla porta della casa in montagna, il piano d'erba verde e il bosco tutto attorno. Lo zaino troppo pieno, un vestito viola che mi rende radiosa, sono pettinata e sorridente. Pronta per il mio primo giorno di scuola, pronta per il mio primo passo dei 1000 che ho compiuto fino ad ora. Quella volta sono partita per Parigi. Lo zaino mi pesava dei sogni che ancora non avevo compiuto, della cultura italiana che mi scorreva nelle vene e della paura che avevo ancora della vita. Il tutto mescolato con quel senso di colpa di non essere andata a conoscere il mondo prima, quando avevo la faccia paffuta e quella bellezza che si chiama giovinezza.
Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pisé. Dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece.
Y cuando volverá,
je ne reviendrai pas.
Cuando volverá,
je suis si loin déjà.
Cuando volverá, un día o jamás. Y cuando volverá,
j'ai fait le premier pas.
Quand volverás,
et tu ne m'attends pas.
Quand volverás, un día o jamás.
Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé. Tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé. Mil pasos y más me quedo de pie.
¿Y cuando volverá?
Si tú me matas, ¿cuándo
volverá?
J'ai fait les mille pas.
¿Cuándo volverá?
Oggi è il mio compleanno. Mi sveglio troppo presto che i galli hanno appena cominciato a cantare e a rispondersi che va tutto bene. Sento con una speranza quasi demenziale che sono arrivato in un luogo nel quale esiste la possibilità di una vita più umana. Mi metto a scrivere nella penombra dell'alba umida, con la necessità di condividere con il resto del mondo queste immagini sparse nel cervello, che mi sommergono e che hanno la forma di fotografie sbiadite dal tempo. Ho affittato una casa per qualche mese, proprio qui sotto il campanile della chiesa. La campana comincia alle 7 del mattino a contare le ore, ma le anticipa sempre di 10 minuti. In questo villaggio di pescatori, che chiamo Paraiso, il tempo lo scandisce un orologio inesatto. Sulle strade di sabbia e attraverso i cammini nascosti tra le mangrovie, tutto si raggiunge in 10 minuti. Così allineare nuovamente il tempo, che come sempre accade a queste latitudini tropicali, si tramuta in un assunto relativo. Cambio scenario Dalla camera settica di quell'hotel senza memoria a questo giardino, che mi sembra incantato. La cabagna ha il tetto di lamiera e le pareti in bambù. Due grandi letti, una cucina non finita dove manca l'acqua. Una grande finestra con zanzariera dalla quale vedo il mondo che respira. Ci sono gatti, galline e galli dei vicini. Un cane peloso che mi guarda ancora dubbioso. Una grande iguana nera alla quale piace rubare i frutti della papaya. E alcuni colibrì che passano proprio davanti a me, fermandosi a succhiare il nettare dai grandi fiori rossi. I vicini sembrano persone amabili. Una donna con un figlio di 2 o 3 anni nella casa di fronte e una coppia silenziosa che vive qui accanto. Mi rendo conto, giorno dopo giorno, che questa è una comunità dove le famiglie vivono ancora secondo il ritmo delle stagioni, che rimangono ancora inalterate dal tempo e da quello che nel primo mondo chiamiamo il progresso. Le stesse stagioni che poi muovono i pescatori, i ristoranti, gli artigiani vestiti da hippie con i loro tamburi, i negozi, le onde di turisti ignari e le spiagge. Quello che rimane sempre costante è il respiro del mare. Lo posso sentire, dalla mia nuova casa, l'oceano che rimbomba. Guardo a lungo le onde, sempre uguali e sempre diverse, con la costante coscienza che il mare non finisce all'orizzonte. Quando poi metto i piedi in acqua, si sciolgono anche le paure e l'oceano mi abbraccia. Si sciolgono le lacrime che ho versato negli anni oscuri del mio medioevo volontario e mi perdono.
No, una canzone per la chica, una canzone, a ver, los Cadillacs, se siente mal. Ah, bueno, si ya estás acá,
no es de mi que fuera viejita.
Luchar contra tu destino.
No soy viejita.
Por favor. ¿En qué mar me vas a hundir? ¿Bajo qué cielo ya será mis huesos?
I mille passi. Le storie di Morgana, di origine italiana, ma cittadina del mondo per scelta. Scritto, diretto e interpretato da Alice Bettoro. Martedì alle 14. I mille passi. Radio Più, dal 25 giugno 1983, non ci sbatti dentro. Da 40 anni, la cerchi. Radio Più, immagina se non ci fosse.